Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult. Giovedì, oggi è il 6 di giugno, siamo ritornati in studio dopo la trasferta di ieri che ha visto tante trasmissioni di Radio Popolare spostarsi a Monza, alla libreria Libraccio di via Vittorio Emanuele. Di Libracci ce n'è due, per questo specifico dove eravamo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che sono venuti a salutarci, a comprare i biglietti dell'Operazione Primavera e saluto intanto Amanda che è tornata a trovarci. Ciao Amanda.
Buongiorno, ciao.
Allora, brandisci uno di quei volantini dell'Operazione Primavera, perché sai che dobbiamo ricordarlo, siamo agli sgoccioli, certo. Fra poco c'è l'estrazione dei grandi premi della nostra storica lotteria. Dicevo, finisco di salutare e di ringraziare chi è venuto a trovarci ieri a Monza e anticipo invece che domani saremo in esterna per un'altra, per un altro appuntamento, un'altra media partnership, quella con il cinema Anteo, Anteo Palazzo del Cinema, insomma molti di voi lo conoscono soprattutto se siete di Milano. Tra l'altro il Cinema Anteo ha una rete piuttosto diffusa in tante località, compresa Monza. Infatti ieri con Barbara Sorrentini avevamo Daniel che coordina le attività del Cinema Capitol, che adesso fa parte del circuito Anteo. Dunque, cosa succede? Che l'Anteo compie 45 anni e che domani Cult andrà in onda proprio dal Palazzo del Cinema parlando soltanto con ospiti che sono collegati a questa, che sarà una festa, insomma, che durerà poi con tanti spin-off anche nei giorni successivi. Dunque domani, se volete, potete venirci a trovare a Anteo, Spazio Cinema, da cui trasmetteremo con uno studio mobile sia Cult che più tardi nel pomeriggio Muoviti Muoviti. Amanda, scusami, ti avevo chiamato in causa, partiamo subito con le indicazioni per l'Operazione Primavera.
Certo, e allora i biglietti sono in vendita e sul sito, direttamente sul sito di Radio Popolare, e si acquistano quindi direttamente, costa un biglietto, costa 2,50 euro, e direttamente anche sul sito si trova tutto l'elenco dei premi, che quindi abbiamo un soggiorno alla Francesca, una poltrona ergonomica comfort, insomma tantissimi premi molto molto carini. L'estrazione sarà quindi il 21 giugno, e vi invito quindi a partecipare, perché non soltanto c'è la possibilità di vincere questi premi, ma è anche un modo semplice per sostenere la radio e quindi niente, sostenere Radio Popolare.
Allora, certo, per sostenerci, per vincere gli ormai, come dire, leggendari premi dell'Operazione Primavera, ci sono viaggi, ci sono insomma un sacco di cose, sempre con molti degli storici partner di Radio Popolare. Avete ancora qualche giorno per comprarli, ripeto, tra l'altro la prossima settimana saremo nuovamente in trasferta, per l'esattezza il 12 a Varese, poi vi daremo tutti i dettagli. Quindi i biglietti si comprano online, si comprano anche qui in sede da noi, oppure appunto negli appuntamenti in esterna che Radio Popolare nel suo tour ha fissato nelle varie città dove ci sono già tanti ascoltatori. Dunque, Amanda, allora, Amanda è stata catapultata qua, come succede spesso, da una trasmissione all'altra, perché come qualcuno sa, perché già conosce la sua voce, sta facendo uno stage, e ti dico che quest'oggi è giovedì, ritroviamo Giovanni Chiodi, che tu hai già sentito mm-hmm. qualche volta, che è il nostro critico e grande esperto di musica lirica, che quindi ci aggiorna, anche un po' si va verso l'estate, sai che insomma la lirica ha un côté anche di moltissimi giovani, soprattutto fra i musicisti che la seguono, anche perché ormai per esempio le regie liriche sono diventate un terreno di sperimentazione, non è più la lirica, se vuoi, un po' più tradizionale, ecco, in molti casi ci sono, oltre che opere contemporanee, anche regie molto contemporanee, insomma un lavoro teatrale a tutto campo, quindi lo sentiremo più tardi. Sentiremo una tua quasi coetanea, Alice De André, perché al Teatro Gerolamo va in scena un lavoro da lei curato che ha a che fare con l'Asperger, ma il teatro, come spesso accade, può rappresentare un punto di riferimento importante per sciogliere alcuni nodi, diciamo così, insomma, per rendere la comunicazione e le relazioni un pochino più semplici. Tiziana Ricci, nello spazio delle arti visive, fra breve ci parla di un libro che si chiama I Nascosti, edito da Minimum Fax, che però è un libro fotografico e non solo, ci sono anche testi molto argomentati dalla sua autrice. Tra breve invece cominciamo, Amanda, guarda, adesso ti faccio la solita trappola. Chi è il Nobel per la letteratura del 2024?
Oh mamma,
dan 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 dan, Jon Fosse. Jon okay. Fosse, per l'esattezza. Mm-hmm. Allora, Jon Fosse è sia uno scrittore che un drammaturgo, tanto che qui in Italia ci sono alcuni artisti, mi viene in mente Walter Malosti, ma ce ne sono anche altri, che hanno già messo in scena il suo teatro più di una volta. Quindi diciamo che in questo caso il Nobel per la letteratura, lo abbiamo raccontato a suo tempo quando è stato assegnato, il Nobel per la letteratura è assegnato a chi scrive libri, romanzi, racconti, ma anche chi scrive drammaturgie. Mm-hmm. Questa è una cosa che è sempre stata molto importante per il Nobel, no? Cioè, perché in qualche maniera è come se la scrittura per la scena, a volte nell'immaginario collettivo, non appartenesse all'ambito della letteratura. Invece, come dimostra il nostro Dario Fo, che è stato premiato, tra l'altro lui giustamente ha ricordato che era come se il premio fosse a Dario Fo e Franca Rame, hanno sempre scritto insieme moltissime cose, in quel caso poi addirittura è andato proprio a un uomo di teatro, no? Quindi Jon Fosse era ieri a Milano, perché la Milanesiana, la rassegna che è ritornata per il suo 25esimo anno in tanti luoghi di Milano, ma ormai è organizzata da Elisabetta Sgarbi in anche in molte altre città d'Italia, con appuntamenti che vengono raddoppiati oppure che sono solo specifici per i luoghi dove si trova, e che si occupa più o meno di tutto lo scibile della cultura, cioè dal teatro alla musica, ai fumetti, ovviamente alla letteratura, filosofia e tante altre cose. Ieri ha ospitato proprio Jon Fosse, che era a Milano. È stata l'occasione per l'assessore Tommaso Sacchi, in rappresentanza del sindaco Sala, per consegnargli la pergamena della città, che è quella che hanno consegnato anche Vasco Rossi per il suo storico concerto di pochi giorni fa. Noi eravamo lì, insomma, come tanti altri colleghi, anche come tanto pubblico normale, insomma, era il piccolo Teatro Grassi, dove invece questa sera avrebbe dovuto esserci Michel Houellebecq, l'autore francese, che insomma tante discussioni sempre solleva con i suoi straordinari libri. Houellebecq purtroppo stasera non ci sarà, ne approfitto per dirlo a quelli che magari non lo sapevano ancora. Ci sarà però l'inaugurazione di una mostra a lui dedicata, una serie di letture tratte dai suoi ultimi scritti. Ma sentiamo allora la voce di Jon Fosse, che legge un estratto dal suo ultimo libro, Un bagliore, che è una novella, racconta di un uomo che in una, ricordiamoci che Jon Fosse è norvegese, quindi in una tempesta di neve rimane bloccato con la macchina e si inoltra in un bosco. A quel punto non sa più se riuscirà a ritornare indietro, sta calando il buio e nel bagliore intravede una figura. I romanzi, così come il teatro di Jon Fosse, sono sempre fatti di fascinazioni, suggestioni, reale e non reale che si mescolano, quindi è una scrittura complicata, però credo che vi interessi sentire la voce originale di Ion Fosse che legge l'incipit, anche se non lo capiamo, un pochino ve l'ho raccontato, come la macchina si blocca, grande neve, sta calando la notte, siamo in Norvegia, non c'è in giro nessuno, anche perché sono in pochi, si inoltra in questo bosco tutto nero, col cielo nero, insomma non si vede nulla. E quando la paura comincia a farsi reale, concreta, di non riuscire a ritornare indietro, di non riuscire a ritornare a casa, di morire assiderato perché le temperature sono importanti, ecco che in questo grande buio un bagliore che ricorda una figura umana, ma chissà cosa sarà, per farlo dovete leggere il bagliore che appunto è uscito da poco, proprio per la nave di Teseo, che poi è la casa editrice diretta sempre di Elisabetta Sgarbi, che organizza la Milanesiana. Cosa succederà, cosa sarà questo bagliore, lo si scopre leggendo il libro. Però insomma ascoltiamo la voce in norvegese di Ion Fosse che legge l'incipit. Tommaso Ragno, un attore, un celebre attore italiano, ha poi letto la traduzione successivamente, ma quella, se volete, forse è meglio che la scopriate leggendo il libro con buona pace, insomma, del fatto che era giusto che venisse letta anche in italiano.
Jeg vrei om nøkkelen, tog han ut og putte han i jakkelommen. Da går vi, sa jeg. Jeg reiste meg og kom meg ut på bilen. Let at døra og tenkte at det skulle låse. Men jeg kom fort frem til at det ikke trangt om noen kunne stede bilen. Jeg har så gjerne. Jeg vil ikke komme, sa jeg på flekken også. De like lite som jeg. Vel godt. Jeg tok et par steg fram og merket at jeg nå trødde i snø. For et lite snølag hadde lagt seg. Jeg så at skoene mine laget spor i snøen. Jeg så at bilen var dekt av snø. Skogsvegen var nå og helt fint å se til, og det var vanskelig å se nett hva stien gikk. Men han var vel slik omtrent synlig. I alle fall fikk jeg vunnet det. Jeg gikk inn i skogen, inn på stien. Ja, for det måtte være stien jeg gikk på, som snodde seg fram imellom trea. Jeg måtte nå bare holde fram med å gå videre innover i skogen, helt til jeg kom fram til et hus der det bodde folk, enkvann som kunne hjelpe meg med å få bilen løs, slik at jeg kunne kjøre attende til landeveien.
Allora, è chiaro, le parole non le comprendiamo, però comprendiamo la musicalità, il ritmo di una lingua, di un modo di leggere. Il tema della Milanesiana di quest'anno è la timidezza. Ion Fosse ha confessato di essere stato molto timido, anche se adesso, ormai dopo tanti anni e tanta popolarità o comunque tanta visibilità, ha imparato in qualche modo a gestire questa timidezza, specialmente in pubblico come ieri sera. Alla lettura è stata una serata articolata in cui c'è stata appunto la consegna della pergamena, un testo di Paolo Giordano che ha incontrato e intervistato per il Corriere Ion Fosse, in cui ha riassunto quel primo incontro. Alla fine, successivamente, c'è stato anche un concerto, perché c'è sempre musica alla Milanesiana, con Rafael Gualazzi al pianoforte. In mezzo c'è stata una lunga conversazione fra proprio Paolo Giordano e Ion Fosse, visto che si erano già conosciuti. Paolo Giordano, che in genere cura gli incontri con gli autori internazionali della Milanesiana più o meno tutti gli anni, da qualche anno a questa parte, lo ha fatto anche in questo caso. E allora vi facciamo ascoltare un estratto da quella conversazione. Qui ovviamente le risposte di Ion Fosse sono tradotte dall'interprete. Sentiamo un pochino.
Per due ore di mezzo. Però forse vorrei partire dal fatto che credo che abbiate assistito a un evento raro, ascoltando io leggere i propri testi. Sicuramente vi capita di farlo, ma se avete letto il discorso che ha tenuto per il ricevimento del premio Nobel, quel discorso inizia proprio con una scena della sua infanzia in cui improvvisamente in classe questa insegnante gli chiede di leggere ad alta voce, lui si frizza, come si dice oggi, al punto da dover correre via dalla classe, e da quella, diciamo, paura, da quella timidezza, da quell'incapacità di tirare fuori le parole a voce, in quel discorso molto, molto bello, molto intimo, racconta come le parole poi ha cominciato a tirare fuori attraverso la scrittura, le parole per dire le cose più vere. Allora, ascoltandolo, mi è venuta in realtà una prima domanda molto sciocca, molto semplice. Avete sentito nel norvegese, che per me è incomprensibile, però avete sentito che c'è una musicalità predominante nel modo in cui legge. Cioè, è chiaro, questo lui lo rivendica, ma era molto evidente che si sente la struttura ritmica, la struttura musicale della lingua. Allora volevo chiedergli se da solo i testi di prosa, ma anche i testi di teatro, li legge ad alta voce, o se li fa leggere ad alta voce da qualcuno in qualche fase della lavorazione.
No, never. If you mean if I'm reading them alone, I never do it, and will never do it. I'm quite sure. So, of course, when I'm working on a text, I'm reading it over and over again, until it's finished. As simple as that. But when it's finished, I put it away and I never ever go back to it. I move forward to the next book. It's another story with my plays in a way. Then I can see productions of the same play many times, but they are always different because it gives itself. Theatre is quite something else than me reading myself, my own text.
Mai, se appunto intendete che io legga da solo quanto scrivo, non lo faccio mai e non lo farò mai, questo è poco ma sicuro. Quando lavoro a un testo me lo leggo ripetutamente, fino a quando è completato, è una cosa semplice che uno rilegge il testo, ma non ci ritorno una volta che è stato completato, vado avanti. Ecco, cosa diversa invece per quanto riguarda le opere teatrali, perché non mi stanco mai di assistere a qualsiasi produzione venga realizzata di quell'opera in particolare, ma appunto è una cosa diversa perché tutte le produzioni si differenziano le une dagli altri, quindi per il teatro sì, per la prosa no.
Actually I don't like to read reviews either, and I don't read some books written about writing, and I haven't read any of them, and many dissertations, and I haven't read any of them. So, in a way, I get really tired of them.
Poi non leggo neanche i testi che sono stati scritti sulla mia scrittura, neanche tutte le tesi che sono state fatte, se non le ho mai lette, perché mi sono un po' stancato di queste cose.
Quindi non è, excuse me, you mentioned Rothko, and sometimes, and I've heard about Rothko many times, of course, but my Japanese translator, she kept on trying to understand my writing, and she started to think about Rothko and his painting to as a way to understand my writing. And then I became interested in this Rothko, and I think I've seen that exhibition you talked about, but it was in Vienna. It went further. So when it was said, and by Sumi Kabai is the name of this translator, and I went to see the paintings of Rothko. In fact, I could understand what she meant. Rothko.
A hai citato un po' di volte Rocco, e anch'io l'ho sentito parlare un po' di volte di Rocco, e soprattutto perché la mia traduttrice giapponese mi ha detto che cercava ripetutamente di capire quello che io intendessi con la mia scrittura, e è riuscita a farlo soltanto pensando ai dipinti di Rocco e associandoli alla mia scrittura. E posso capire in effetti quello che lei intendesse. E quindi anch'io ho cominciato a interessarmi ai dipinti di Rocco, e penso di aver visto la mostra di cui parlavi tu, però era a Vienna, non era a Parigi. E di nuovo, quando la traduttrice mi ha spiegato quali erano i dipinti di Rocco, penso di aver capito quello che intendesse Rocco.
So che non.
Allora, una conversazione, come sempre, quando parla Jon Fosse, non è la prima volta che lo fa, Amanda, surreale, ironica, hai sentito che il pubblico ha riso, chi capiva già l'inglese, insomma, di Jon Fosse ha compreso l'ironia. Perché? Perché Paolo Giordano spiegava che si era immerso nei libri di Jon Fosse, che sono tanti, articolati, prima di intervistarlo, e in tre occasioni diverse, in tre capitali d'Europa diverse dove si trovava, aveva fallito di andare a vedere una grande mostra dedicata a Rothko, il celebre artista, che a volte è stato avvicinato ai romanzi come suggestione di Jon Fosse, no? Quindi alla fine Paolo Giordano non è andato a vedere la mostra, ne ha parlato anche in maniera piuttosto sarcastica, insomma facendo, come dire, ammenda. E allora Jon Fosse ha ripreso questa suggestione dicendo che anche lui aveva sentito dire più volte che, insomma, Rothko per qualche motivo era stato avvicinato alla sua scrittura, quindi due linguaggi espressivi artistici diversi. E avete sentito, insomma, dice: alla fine ci sono andato anch'io e posso capire, adesso capisco, però anch'io ho avuto delle esitazioni. Insomma, Rothko è stato nominato incessantemente. Fa specie che uno degli spettacoli del festival presente indicativo recente, organizzato proprio dal Piccolo Teatro, ha portato qui uno straordinario spettacolo che appunto partiva da un celebre quadro ed anche dalla biografia di Rothko. Insomma, Rothko da tutte le parti, al Piccolo Teatro a Milano, insomma, in questo periodo. Era la voce di Jon Fosse in conversazione con lo scrittore Paolo Giordano alla Milanesiana ieri sera al Piccolo Teatro Grassi.
So good, everyone got a story they have to tell. Finding the truth is still unto itself.
La vita di un popolo che finora non ha avuto voce e vive tra Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia è narrata in un libro dal titolo I Nascosti, edito da Minimum Fax. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Valentina Tamborra, classe 83. È una fotografa, giornalista, vive e lavora a Milano, ma viaggia anche per lavoro e parecchio. Ha collaborato con enti come AMREF, un'organizzazione che offre aiuto e sostegno alle popolazioni africane, con Medici Senza Frontiere, con la Croce Rossa e con altre associazioni umanitarie impegnate nel sostegno delle popolazioni in difficoltà. I suoi reportage e il suo lavoro nascono da una profonda disposizione alla compassione, al coinvolgimento. Nascono dal desiderio di dar voce e di mostrare la vita di persone fragili oppure discriminate, nascoste. Come dice il titolo dell'ultimo libro, un libro di fotografie e di narrazione, in cui Valentina Tamborra ha condensato 4 anni di lavoro, infatti sono diversi reportage, per mostrarci la vita, tanto affascinante quanto dura, dei popoli Sami. I nascosti è il titolo di questo bellissimo libro edito da Minimum Fax.
Questo libro, I Nascosti, nasce dalla volontà di raccontare un popolo di confine, i Sami, quelli meglio conosciuti da tutti come Lapponi. Ma Lappone è in realtà un termine dispregiativo che viene dallo svedese, dalla parola Lapp, che vuol dire pezza, pezzente. Allora, uno dei motivi per cui ho chiamato questo lavoro I Nascosti è perché in realtà i Sami li conosciamo, solo che li conosciamo con un nome sbagliato. Sono sotto gli occhi di tutti, ma la loro storia è, diciamo così, quasi segreta, è qualcosa che non si incontra, non si scopre se non si va a fondo. Si sono nascosti nel tempo per esigenza, per volontà, per sfuggire a un nazionalismo sempre più serrato. Adesso invece, negli ultimi anni, stanno ritrovando una voce anche molto forte, molto potente, di cui magari poi, se c'è tempo, racconto. Però I Nascosti nasce da questo.
Nasce da questo, e tu all'inizio del libro racconti, sì, perché, come dicevo prima, non sono solo fotografie molto belle, no, ma anche narrazione, no? E tu ci racconti la versione della Genesi di questo popolo, che viene proprio da Adamo ed Eva, da Eva che ha nascosto i figli, quelli più sporchi, sì, no? Quelli che giocavano col fango, così, e sì, ha presentato solo Caino e Abele. Allora, I Nascosti sono questi, no? E viene un po' da quello. Io l'ho trovato molto affascinante. Affascinante perché, come dicevo, oltre alle fotografie, tu racconti anche la loro ritualità, le loro tradizioni. E, insomma, ce li fai conoscere meglio, no?
Certo, è bellissimo quello che dici, e magari spiego velocemente, no?
Sì, spiega, cosa. Spiega.
Allora, i Sami hanno una religione sciamanica, quindi all'interno delle comunità è presente uno sciamano, ma nell'epoca della cristianizzazione tra il 700 e l'800, come per molti altri popoli, il cristianesimo fa terra bruciata di quelli che sono riti e tradizioni considerate pagane. Vengono bruciati i tamburi Sami, vengono allontanati, incarcerati, a volte uccisi, coloro i quali professano questo credo, in particolare gli sciamani. Allora i Sami, come fanno molti popoli, devono riscrivere una loro realtà, una loro genesi, per poter comunque continuare a esistere e praticare il loro culto. E così nasce la Genesi secondo i Sami, che vado a raccontare brevemente. In origine Adamo ed Eva avevano diversi figli e tutti giocavano nella tundra ed erano sporchi di fango. Un giorno Dio viene in visita e bussa alla porta, e una volta entrato vede solo due bambini, che sono Caino e Abele. E perché solo due bambini? Perché erano gli unici due puliti. Eva si vergognava degli altri, quindi Dio chiede: sono solo questi i tuoi figli? Eva risponde di sì. Dio chiede di nuovo: sono questi soltanto? Eva rispose di nuovo di sì. E così disse Dio, così il popolo della terra nasce, nascosti alla vista, ma comunque figli di Dio, perché tutti gli altri bambini erano nascosti da Adamo ed Eva perché Dio non vedesse lo sporco. Quindi questo ci dice molto su come venivano percepiti i Sami, figli di Dio comunque, ma nascosti alla vista. Ecco un altro motivo del titolo.
Ecco, senti, quello che tu racconti con le tue immagini e anche con i tuoi pensieri, a me ha ricordato un po' la situazione dei Rom, insomma, questi popoli nomadi che hanno sempre il problema della loro identità, del fatto di farsi accettare, no? Infatti tu racconti anche di integrazioni forzate, di difficoltà per loro ad affermare la loro identità e la loro esistenza dignitosa, diciamo, no?
Sì, perché partiamo dal presupposto che i popoli nomadi sono sempre stati guardati un po' con diffidenza da chi invece è stanziale, perché difficilmente afferrabili, difficilmente comprensibili. I Sami vivono in un territorio denominato Sapmi, diviso fra Norvegia, Svezia, Finlandia e penisola di Kola in Russia. Quindi sono divisi da confini che però loro non riconoscono fino a un certo punto. Sono pastori nomadi di renne e usano dire: non sono le renne a seguire noi, ma siamo noi a seguire le renne. Quindi è un popolo strettamente legato ai ritmi della natura e agli ambienti, e questo non presuppone l'esistenza di un limite, di una barriera politica che li possa fermare, e quindi come tali sono poco gestibili, diciamo così, dai cosiddetti popoli evoluti. Uso volutamente queste espressioni, le forzo volutamente, ma se poi si andrà a approfondire il lavoro o la loro vita, sono sicura che le persone comprenderanno bene perché sono così, diciamo, dura, ecco.
Io ho visto alla Biennale del 22, sì, cioè quella di, certo, 2 anni fa, questo lavoro meraviglioso che raccontava la storia proprio del, forse del popolo Sami, adesso io non ricordo, sì, bene il nome. Sì. Però tu hai nel tuo libro hai fatto la fotografia a due sorelle con degli abiti, credo, rituali, sono anche due danzatrici, no? E, sì, e quindi questa tradizione, questo pezzo di vita, di storia, è approdato anche alla Biennale, quindi, sì, è stato riconosciuto un grandissimo valore.
Io la cosa bellissima è che alla Biennale ho partecipato con loro, nel senso che io sono partita, ero nell'Artico, infatti nel libro c'è una parte dedicata alla Biennale perché io sono partita da là con alcuni rappresentanti sami che poi si sono presentati alla Biennale e quindi io ero presente all'inaugurazione e ho anche tenuto uno speech a Ca' Foscari proprio sulla storia sami, quindi diciamo che ho lateralmente fatto parte di questo percorso essendo felicissima nel vedere finalmente questo popolo avere voce, una voce a livello internazionale. Il padiglione nordico comprendeva sami di Norvegia, Svezia, Finlandia e sono state una delle artiste, peraltro la conoscevo il padre perché ho lavorato a lungo in quei luoghi e per me è stato un motivo di grande emozione vedere tanto interesse e tanta cura delle persone sulla voce sami. Speriamo che questo non rimanga quindi una cosa satellite, ma
non penso
cresca.
Perché effettivamente ricordo che è stato uno dei lavori, una delle proposte più apprezzate.
Allora, sì, Amanda, abbiamo 20 secondi per disannunciare, era un libro?
Sì, era appunto, abbiamo ascoltato la voce di Tiziana Ricci che ci ha parlato di questo libro che si chiama I nascosti di Minimum Fax.
Benissimo, allora, un libro fotografico e di testo sul Nord Europa, pubblicità. Remember, I always love you.
Turning gray, won't even remember.
E questa era Rachel Chinoury, l'artista della settimana, So My Darling, il brano che abbiamo ascoltato, e noi ce ne andiamo idealmente al Teatro Gerolamo. Ascoltatori, ascoltatrici, sapete bene cos'è il Teatro Gerolamo, perché quest'oggi e domani c'è un appuntamento importante di cui ci tenevamo molto a parlarvi, Take Me Out, il testo e la regia sono di Alice De André, il cognome è quello, ma a noi interessa parlare del lavoro che Alice ha fatto con la Fondazione Un Futuro per l'Asperger. Buongiorno e benvenuta a Radio Popolare.
Buongiorno, grazie mille, grazie per avermi qui.
Allora, diciamo, non abbiamo l'ardire, perché sarebbe superficiale, di spiegare, anche se abbiamo avuto già occasione di farlo in altre circostanze, quali sono le sfaccettature, le sfumature dell'Asperger, ma ci piacerebbe partire proprio dal titolo, Take Me Out, l'eroe che è in me, è il sottotitolo, per raccontare un approccio, l'approccio di Alice De André.
L'approccio ai ragazzi?
Sì, l'approccio ai ragazzi attraverso il teatro.
Ma in realtà io gli esercizi che faccio con i ragazzi li faccio anche con le mie classi di ragazzi neurotipici. La cosa interessante è vedere come arrivano diversamente, no? Determinate,
certo,
cose. Poi sicuramente ci focalizziamo di più sulla comprensione dell'emotività, quindi abbiamo lavorato molto sulle emozioni, sul riconoscerle. Purtroppo si tende a pensare che i ragazzi con affetti da sindrome di autismo, nel loro caso sindrome di Asperger, non abbiano capacità a provare determinate emozioni, a provare empatia. Questo è un gravissimo errore, perché in realtà questi ragazzi hanno un mondo emotivo coloratissimo, vasto, immenso, e semplicemente non hanno gli strumenti per comprenderlo. Quindi noi siamo partiti proprio da questo, dalla comprensione delle emozioni e dalla gestione di esse, per poi partire a fare tutto un lavoro sui supereroi per, insomma, farvi lavorare anche sull'autostima, no? Loro
non
sono sentiti, ad esempio, per nessuno, invece per me lo sono e come, e quindi volevo farvi ragionare su questo.
Mm. La parola eroe è una parola che noi, ahimè, insomma, in questi tempi di semplificazione linguistica, comunicativa, diciamo così, siamo abituati a intendere in una maniera un pochino restrittiva. Invece mi viene in mente, per esempio, il concetto di viaggio dell'eroe nel cinema, l'eroe in senso classico, insomma, l'entrare o come dire nel riconoscere l'eroe dentro di sé è una delle cose che dai tempi in cui la filosofia è nata rappresenta un percorso necessario per tutti, no? Quindi certo, credo che sia quello che Alice forse hai voluto provare a fare.
Esattamente, sì, noi siamo partiti dal viaggio dell'eroe a lavorare appunto su questa tematica. Vogliamo proporre uno spunto diverso rispetto ad un più autentico significato, no, di eroe.
Certo, uno pensa sempre a uno che mena le mani, ma non è quello.
Esattamente, non è proprio quello. Poi questi ragazzi sono particolarmente appassionati di supereroi. E quindi abbiamo ragionato, ma sono proprio i superpoteri a rendere questi supereroi degli eroi o è altro? E in realtà sono delle azioni che partono dal loro essere semplicemente umani. E siamo partiti proprio da questo, ognuno di noi può essere un eroe. Poi una definizione universale di eroe non esiste, però è proprio la bellezza che ognuno di noi lo è a modo suo.
Ecco, cosa vedremo in scena, senza poi raccontarla tutta?
Allora, vedremo i ragazzi nei panni dei loro eroi preferiti, che parleranno delle paure di questi eroi e di come questi eroi arriveranno a superare le loro paure senza appunto l'uso dei superpoteri o l'uso del mantello, della maschera, di tutte quelle cose che secondo noi li rendono degli eroi. E poi invece in un secondo atto vedremo proprio i ragazzi che si metteranno in gioco e parleranno di loro stessi, delle loro paure, dei loro obiettivi e di come sono riusciti o insomma cercano di superare le loro paure per arrivare proprio a raggiungere i propri obiettivi. Quindi ci sarà questo dualismo. tra l'eroe scelto e proprio la persona in sé.
La ringrazio. E invece ci può dire qualche cosa su come lavora con questi ragazzi in laboratorio?
Su come lavoro con questi ragazzi? Noi facciamo delle lezioni una volta a settimana, chiaramente nell'ultimo periodo si sono intensificate un po' di più. Loro sono molto legati al rito, quindi tendenzialmente apriamo in cerchio e chiudiamo in cerchio per mettere un inizio e una fine, no? Un compunto, quello che stiamo facendo. Come ho detto prima, principalmente incentriamo il lavoro sulle emozioni, quindi chiedo sempre a loro di raccontarmi 3 emozioni che hanno provato durante la settimana. All'inizio siamo partiti da una e già c'era molta difficoltà a riconoscere anche solo un'emozione provata durante tutta la settimana. Poi siamo passati a 3, alla fine adesso la cosa bella è vedere che riescono a riconoscerne sempre di più. E poi lavoriamo su piccoli pezzi di vita, quindi interpretiamo piccoli pezzi del quotidiano per poi imparare a riconoscerli e a gestirli poi quando si presentano, no, nella vita di tutti i giorni. Quindi attraverso il gioco insomma do loro degli strumenti per comprendere dei piccoli pezzi del loro quotidiano che hanno a che fare con le relazioni, tutto il sociale che a loro crea tanta difficoltà e lavoriamo insomma sì su questo fondamentalmente. Poi nell'ultimo periodo ci siamo incentrati molto sullo spettacolo, però anche comunque lavorando sul testo, imparando a lavorare in gruppo, insomma si portano a casa tante belle cose.
Certo.
Questo lo immagino, lo immaginiamo, ma non possiamo provarlo noi come lo potranno provare loro stasera, domani sera, insomma un esito importante per loro e per Alice De André al Teatro Gerolamo. Un'ultima cosa che abbiamo un po' accennato all'inizio, parte delle difficoltà quotidiane, insomma, di chi ha una situazione legata allo spettro autistico, all'Asperger in particolare in questo caso, è proprio il fatto che noi tutti siamo abituati a considerare poco empatiche.
Esatto.
Le persone, mi viene da dire così invece di fare delle distinzioni, che non esprimono secondo un codice che poi alla fine, se ci pensiamo, cambia già solo da paese a paese, no? Cioè basta andare in Nord Europa che le cose si esprimono diversamente, si va in Asia è tutto un altro mondo, eccetera. Forse dovremmo imparare noi ad essere un pochino meno rigidi nel giudicare che cosa esprime empatia, non è che necessariamente, insomma, esagerare no, con l'empatia all'italiana, per intenderci, cioè quella tutta fuori e così via, che spesso è anche un po' falsa. Mi viene in mente Paolo Virzì che diceva: è vero che in Italia essere simpatico vuol dire essere un po' stronzo, no? Cioè lo diceva di Novo Sodo, ecco, per cui forse è anche una cosa che potrebbe servire a noi, no? Per capire qualcosa, per avere meno pretese, per provare noi a immaginare un'empatia diversa. L'ho fatta molto lunga, Alice De André, ma penso
più veri. No, ma sono cresciuta tantissimo con loro, proprio mi sono resa conto invece di quante sovrastrutture ci siamo messi noi e quanto ci siamo dimenticati la genuinità e la verità, perché loro sono proprio genuini, sono puri, hanno voglia di dire una cosa, la dicono, hanno voglia di fare una cosa, la fanno, e io ho trovato molta più empatia con loro che in tante compagnie con cui ho lavorato. Quindi è tutto.
Questo lo immagino, soprattutto un'autenticità che in questo, tra l'altro, momento politico, visto il devastante livello del confronto politico, che proprio ormai, no? Cioè sull'autenticità falsa si basa, sulla finto. Io lavoro a Radio Popolare, insomma, sul concetto finto di popolare che sta imperversando in questo momento. Credo proprio che recuperare un'empatia vera, insomma, con persone che proprio per il loro percorso, insomma, la esprimono con sincerità, sia qualcosa di molto utile anche per il pubblico.
Assolutamente, assolutamente. Infatti si vedrà questo, proprio secondo me si respirerà questo, una grande verità, e poi sarà bello anche vederli lottare in scena. perché sono veramente dei guerrieri, quindi è emozionante.
Allora, tanta merda, si dice così,
tanta merda,
cioè,
si dice, bisogna dirlo.
Bisogna dirlo, per il debutto di Take Me Out, l'eroe che è in me, dal 6 al 7 giugno al Teatro Gerolamo, tutte e due le sere, stasera e domani. Il Teatro Gerolamo è piccolo, penso che sia quasi tutto esaurito, ma insomma sapete che vale sempre la pena di provare o di mettersi in lista. Alice De André, testo e regia, in collaborazione con la Fondazione Un Futuro per l'Asperger Onlus. Grazie, a risentirci.
Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie, grazie, grazie. A Ciao, presto. Buona giornata.
And you would accompany every weekend walk up and wish all the days of chastity, all the nights of teenage outrage. I try not to criticize, you must go the way you're at and brain won't fly. Maybe you're a victim too, maybe this is happening cause we all love you.
Belen Sebastian, il loro ultimo lavoro da cui era tratta questa What Happened to You, che dedichiamo insomma ai ragazzi che saranno in scena al Teatro Gerolamo oggi e domani nel progetto di Alice De André che si chiama Take Me Out. Amanda, stiamo facendo un'appassionante discussione. Noi fra poco dobbiamo chiamare assolutamente Giovanni Chiodi, perché sennò gli togliamo minuti, quindi fra un attimo la rubrica di Giovanni Chiodi.
Yeah,
prosegui la discussione sul teatro fra me e Amanda, il teatro è finzione, io affermo che è appunto un'affermazione, una definizione che nasce da un'idea borghese del teatro, un'idea seduta, un'idea letteraria, e giustamente ne stavamo discutendo perché dicevamo insomma il teatro ti deve toccare, ti deve in qualche maniera
coinvolgere,
coinvolgere a qualunque titolo, non è indispensabile, cioè magari non fai niente, però non deve essere una cosa rassicurante il teatro. Credo che Giovanni Chiodi sia d'accordo. Ciao, ciao Giovanni.
Ciao carissime.
Certo
che sono d'accordo.
Hai presente, no? Il rito sociale per cui vado a vedere una cosa che già so e conosco per filo e per segno, a noi non ci va bene.
No. No, assolutamente. Conosci i miei gusti.
Allora, di cosa parliamo, Giovanni?
Allora, parliamo di cose che sono ancora in scena, cose importanti e cose che invece vedremo da qui alla prossima settimana. E come al solito il pacchetto è molto denso e molto ghiotto. Intanto voglio parlare della Tosca del Maggio Musicale Fiorentino, a cui colpevolmente ho dedicato pochissimo tempo. È stato il Maggio Musicale Fiorentino, si è incentrato su grossi titoli pucciniani, la Turandot dell'inaugurazione diretta da Zubin Mehta, e questa Tosca è interessantissima, diretta dal maestro Daniele Gatti, che peraltro è ancora in scena, ma se la volete ascoltare del tutto free e liberamente, questa sera la danno in radio. La regia è di Massimo Popolizio, le scene di Margherita Palli, i costumi di Silvia Aimonino, ma soprattutto c'è la direzione di Daniele Gatti, che è una direzione senza ombra di dubbio, potremmo dire, inusuale per un'opera come Tosca, che si sta facendo, come immaginate, moltissime. Il cast è formato da Vanessa Goito Exea, Piero Prezzi, Mario Cavaradossi e Scarpia e Alexei Markov. Va verso la chiusura il Maggio Musicale Fiorentino, perché poi il 7 avremo il concerto Petrassi Shostakovich diretto ancora da Daniele Gatti, e il 13 la chiusura con il concerto diretto da Zubin Mehta. Ma cose che stiamo aspettando di vedere sono: a Venezia la tappa numero 5 dell'operazione Vivaldi, come la chiamo io, cioè la riscoperta delle opere stupende di questo grande che è Vivaldi, perché si metterà in scena il Bajazet, cioè il Tamerlano, venerdì, quindi domani, direttore Federico Maria Massardelli e regista Fabio Ceresa. Poi attenzione, ieri ho visto la prova antegenerale di Werther alla Scala, di cui non vi parlo perché ne parleremo giovedì prossimo, perché la prima è prevista per lunedì 10 giugno. Vi dico però che torna alla Scala dopo troppi anni di assenza, 44 anni dalla grande edizione che tutti abbiamo visto con Alfredo Kraus, e Alain Antinoglu è il direttore di questa nuova edizione. E la regia è di Christoph Loy, che è uno dei grossi, grandi registi moderni di oggi. Il protagonista, cioè Werther, Benjamin Bernheim, che ha appena cantato alla Scala, e poi c'è questa giovane vincitrice di Operaglia 2021, che è il mezzosoprano Victoria Carcaceva, quindi tra gli altri. Continuano le recite di Otello di Giuseppe Verdi all'Opera di Roma, dirette da Daniel Oren, e la regia di Alex Aguilera. È un cast notevolissimo: Gregory Kunde, Roberta Mantegna, Igor Golovatenko. Stanno arrivando anche, e con questo chiudo le mie note di oggi, due maxi concerti, concertoni popolari. Uno è quello di domenica 9 giugno, tradizionalissimo concerto in piazza dell'Orchestra della Scala diretta da Riccardo Chailly, concerto per Milano 2024, che è dedicato a un bel programma di musiche da film con cose note e meno note. Ma poi soprattutto domani c'è questo concertone di apertura della stagione ricchissima dell'Arena di Verona, che tutti potranno comodamente vedere in Mondovisione, mentre io vedrò dal vivo, e che è impaginato, è una sorta di enorme festa, enorme kermesse della musica, che è impaginato come una prima parte diretta da Riccardo Muti con sinfonie e cori da varie opere naturalmente italiane, perché è dedicata, è una serata dedicata in omaggio al canto italiano che è diventato patrimonio dell'UNESCO. Invece ci sarà una seconda parte diretta da Francesco Ivan Ciampa, se non ho contato male, con ben 21 arie del repertorio italiano e altrettanti interpreti. Questo è il concertone appunto di domani, che sarò curioso insomma di descrivervi però dal vivo, nelle mie impressioni dal vivo, ma tutti diciamolo, lo possiamo vedere anche in Mondovisione alla televisione.
Benissimo, allora Giovanni, grazie, sì. Grazie
non
mille.
Non ci siamo persi.
No, anzi, va bene. Perfetto, noi ci sentiamo la prossima settimana, grazie.
Assolutamente, grazie.
Allora, invece adesso ci siamo spostati sulla politica e l'imminente elezione con Amanda, non possiamo dire niente perché ci sono tutti gli equilibri da rispettare prima delle elezioni europee. Amanda, grazie di essere stata con me anche quest'oggi, torna a trovarci come sempre, Cult finisce qui, domani in diretta dall'Anteo Spazio Cinema per i 45 anni dell'Anteo, Cult andrà in diretta da lì. A risentirci adesso le notizie.
Tattoo,